Un saluto agli ascoltatori di Radio Smeralda, bentrovati, buon venerdì mattina, siamo alla vigilia di Ferragosto, ma non per questo, non ci occupiamo di cose importanti, soprattutto per il nostro territorio, per la nostra regione. In questi giorni stiamo conoscendo meglio i candidati per quello che riguarda le prossime elezioni regionali di settembre, soprattutto i candidati del nostro territorio, della provincia di Pesaro e Urbino. Questa mattina ho il piacere di avere al telefono con me e con voi, ovviamente, che siete all'ascolto, Cora Fattori, che è candidata con la lista di centrosinistra, e Mangialardi, presidente e attualmente consigliere di maggioranza nel comune di Fano. La salutiamo, buongiorno e bentrovata a Cora Fattori. Buongiorno Cora.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Smeralda, buongiorno.
Allora, innanzitutto vorrei farti conoscere meglio per chi non sapesse quali sono i tuoi intenti politici degli ultimi anni, per cui ti lascio qualche secondo per raccontarci un po' di te.
Allora, sono una ragazza, una donna di 39 anni, ho una bimba di 3 anni, sono ingegnere e da sempre mi occupo, la mia passione sono tre argomenti che poi declino anche nella mia proposta per le regionali, che sono ambiente, digitale e sociale, e sono tre cose secondo me centrali sia nella mia vita, nel mio lavoro in comune, e vorrei che diventassero centrali anche in regione. Sono delle cose di cui l'Europa già ci parla da diversi anni e quindi ecco, è questo un po' che mi caratterizza.
L'Europa ci dà questi moniti e ci fornisce anche degli strumenti, che sono i finanziamenti che noi dobbiamo essere bravi a intercettare, immagino.
Esatto, ci sono numerosi finanziamenti, già lo scorso settennato ha visto finanziamenti europei arrivare in maniera importante, purtroppo la Regione Marche, bisogna dirlo, non è stata tra le più capaci a intercettare, a declinare questi finanziamenti, perché i progetti che sono stati scritti non erano del tutto adatti ad aiutare le imprese a crescere, ad essere spesi dalle imprese, perché è un progetto un bando di finanziamento europeo va scritto, ma va scritto anche in modo che sia utilizzabile e poi va reso noto, e purtroppo anche il meccanismo di pubblicazione dei bandi e dei finanziamenti non era tra i migliori. Io per prima, che ho un'attività privata, già fino a 2 anni fa ero come un cane da tartufi alla ricerca di finanziamenti europei adatti a progettualità di un certo tipo, eppure ho sempre fatto fatiche come me tante altre persone, quindi non basta l'intraprendenza, non basta adoperarsi se l'amministrazione di competenza non si struttura in maniera adeguata. Trovavo più facilmente bandi europei declinati da regioni come Emilia Romagna e Lombardia. Questo ci deve assolutamente far riflettere e non è un male riconoscere gli errori del passato, purché si migliori, come diceva la mia cara nonna, errare umano, perseverare diabolico, quindi a questo punto a riconoscere delle mancanze è legittimo, bisogna strutturarsi per migliorare, quello è l'intento anche della mia candidatura, spingere affinché avvenga questo.
Ambiente, fra l'altro c'è anche il discorso fuori onda, mi dicevi, dell'emergenza idrica, cosa dobbiamo fare?
Ambiente, qui si parla tanto di ambiente, tutti parlano di ambiente, non ho sentito nessuno parlare dell'emergenza idrica molto seria e molto grave che sta colpendo l'Italia, in particolare le Marche e il nostro territorio. Io mi sono laureata 12 anni fa e ho iniziato nel mio praticantato a seguire la ristrutturazione di casolari in giro per il nostro territorio, parlo di Fano, l'entroterra legato al Fanese e al Pesarese, e vedevo che un sacco di ristrutturazioni erano legate ai movimenti che le strutture avevano per l'abbassamento del terreno. Noi abbiamo molte colline argillose che a causa della carenza di acqua, della carenza idrica, si sono abbassate. Quello era 12 anni fa ed è stato un primo importante segnale. Questo segnale è peggiorato, è aumentato e rischia di mettere in crisi un grosso settore che per noi è quello dell'agricoltura, un settore trainante, importante, ma rischia di mettere in crisi anche il settore del turismo, oltre che essere, cioè l'acqua è un bene primario per la vita di tutti i giorni, non è solo un bene aziendale. Sempre tornando ai bandi europei, noi abbiamo, se basta studiare, dal 2011 al 2018 ci sono tantissimi progetti europei con risultati incredibili che sono stati finanziati e hanno, ci sono poi sviluppati in indipendenza, quindi sono diventati autonomi senza più bisogno di essere sovvenzionati, hanno iniziato a creare impresa, a creare PIL proprio su tematiche legate al risparmio idrico, a una migliore gestione dell'acqua, quindi non solo hanno risparmiato l'acqua, ma hanno permesso anche di creare posti di lavoro e di creare guadagno. Uno era un progetto legato al riutilizzo delle acque industriali per aziende legate al tessuto, alla lavorazione dei tessuti, che hanno portato al risparmio idrico e anche a un risparmio economico e un aumento dell'efficienza di produzione dei macchinari. Cioè ci sono tante realtà in cui l'ambiente diventa economia e diventa possibilità di crescita futura anche per i nostri figli, e quindi direi che dobbiamo iniziare a ragionare in questo senso. È questo l'ambiente che io voglio proteggere, questa è la declinazione che voglio dare.
Assolutamente. Poi, fra le altre cose, hai detto anche digitale e sociale. Vorrei puntare sul sociale in questi minuti. Che cosa possiamo dire per quello riguarda il sociale nel nostro territorio? Qual è la situazione?
Il sociale è un mondo. Una persona, un caro amico di famiglia un giorno mi disse l'amministrazione perfetta è quella in cui non esistono i servizi sociali, perché ogni settore ha in sé la declinazione sociale e quindi sarebbe un surplus. È ovviamente purtroppo un'utopia, sarebbe bellissimo, sarebbe perfetto, però immaginare un sistema amministrativo che punti molto sul sociale come naturale necessità sarebbe bellissimo. Quando parlo di sociale parlo di servizi che devono arrivare ai cittadini per permettere ai cittadini di fare impresa, per permettere ai cittadini di lavorare con più serenità. Penso alle donne sul lavoro, e io l'ho vissuto, che il cui 30% purtroppo deve lasciare il lavoro dopo il primo figlio. Penso a quelle famiglie che hanno realtà di disabilità o di disagio sociale e che a causa della carenza di servizi non possono dedicarsi al lavoro in un modo determinante. Questo leva energie, leva economia e leva, e oltre a dare uno stress psichico incredibile. Il sociale deve essere centrale per quello, ma deve essere strutturato in modo deve essere strutturato in modo serio ed intelligente. La Regione Marche è una regione che sul sociale non ha lavorato male, ma c'è ancora tanta strada da fare.
Il digitale invece è un elemento futuristico, digitalizzare l'amministrazione, digitalizzare tutto significa risparmiare tempo, risparmiare denaro, inquinamento, quindi insomma è un altro tema di cui immagino ti farai portatrice.
Ma vedi, il digitale è l'anello di congiunzione tra il sociale e l'ambiente, se vogliamo. Ambiente, digitale e sociale noi li decliniamo in maniera diversa, ma sono la stessa identica cosa. E, per avere un miglioramento ambientale, un efficientamento delle nostre aziende, delle nostre abitazioni, devo puntare sul digitale, sulle migliori performance del mio impianto, della mia tecnologia. Per aumentare la partecipazione di fasce meno diversamente abili della mia popolazione, posso puntare sul sociale, e quindi vediamo che intelligenze e ricchezze lavorative che prima andavano perse, che hanno magari diverse abilità, possono essere reinvestite nella catena produttiva grazie al digitale, grazie alla fortuna che il digitale ci dà. E lo abbiamo visto palesemente con quello che è successo a seguito del Covid. I centri per l'impiego, parlando con gli addetti ai lavori, hanno visto un aumento delle loro performance, dei loro successi incredibile, perché finalmente si poteva, grazie al digitale, si potevano fare i colloqui di lavoro anche a distanza. E per una madre che molte volte deve tenere i figli, non sa dove lasciarli, chiamare una babysitter è una spesa, non ha i parenti, o per qualcuno che ha una disabilità in casa, poter fare il colloquio da lontano era una ricchezza. Questi sono degli esempi minimi, ma ce ne sarebbero un mondo. Quindi quando io punto su questi tre argomenti, non lo dico tanto per riempirmi la bocca, ma proprio perché sono strategici, sono fondamentali, e la realtà critica che è emersa a seguito del Covid ce lo dimostra ogni giorno di più, ce l'ha reso proprio palese, evidente. Sarebbe da sciocchi non vederlo.
Chiudiamo con un'ultima domanda, perché abbiamo parlato di finanziamenti europei alle imprese. A livello invece di strutture, di opere pubbliche a favore delle imprese, ma anche dei cittadini, per la nostra provincia, immagino anche questo sia un elemento importante. Consideriamo ad esempio il collegamento fra la nostra regione e quelle del Tirreno, cioè sono temi di collegamento, temi di sviluppo economico che dobbiamo considerare. Qual è la sua opinione?
Secondo me le infrastrutture sono necessarie. E purtroppo, e lo abbiamo visto con l'argomento a strada Fano-Pesaro, molto controversa e molto discussa, e non si è fatto un ragionamento a livello regionale, un quadro d'insieme. Noi come comune di Fano, ad esempio, nel collegamento Fano-Pesaro abbiamo votato per la strada di Gimara. Io sono convinta di questa votazione, ma sono altresì convinta, come ho detto nel mio intervento in consiglio comunale, che poi ritroverete anche nella mia pagina social, che il futuro di un collegamento di questo macro territorio sia tra gli interquartieri di Senigallia e gli interquartieri di Pesaro. Ma questa è una cosa che non può gestire un comune singolo con una cifra pari a 20 milioni, che è tanto, ma in realtà per cose di questo tipo è poco. E questi collegamenti vanno fatti bene, vanno ragionati bene, vanno strutturati bene, perché ci riportiamo dietro poi per almeno 50 anni. È solo che bisogna assolutamente fare progetti, progetti su progetti. Un altro, e quindi poi approfondirò in separata sede, in degli interventi dedicati anche a questo argomento. Un'altra infrastruttura, secondo me, strategica è il collegamento ciclabile nella ferrovia Panurbino. Io so che molti sono legati anche per un fatto di affezione alla vecchia ferrovia, a volte a costo di essere impopolare. Io sono per una ciclabile che colleghi i territori, perché poi è facilmente ammortizzabile come costi, non preclude un domani un'eventuale ferrovia, ma le ferrovie hanno bisogno di numeri. E ricordiamoci che tutta la regione Marche ha gli abitanti della sola Milano. I numeri non mentono, quindi bisogna anche iniziare a essere razionali da quel punto di vista.
Assolutamente. Il nostro tempo purtroppo è tiranno e dobbiamo lasciarci, ma ci ritroveremo sicuramente prima delle elezioni per conoscerci meglio, per affrontare altri temi. Abbiamo lasciato fuori la sanità, di cui tanto si parla, ma avremo modo di recuperare. Un'ultima battuta: votare Cora Fattori perché?
Votare Cora Fattori perché è una persona coerente, costante, che è disposta a cambiare idea, ma solo a fronte di evidenze razionali. Una persona che non è una bandierola, che è seria, e che è seria anche a costo di essere impopolare. È una persona che è fuori da logiche politiche, che però non vuole un voto di protesta, ma vuole un voto di proposta. E poi perché spero che lo sappiate anche voi il perché, se non lo sapete non ne vale la pena.
Ma grazie mille Cora Fattori, simpaticissima, sempre molto disponibile in questo caso in particolare, in questa chiacchierata che abbiamo fatto. Ricordiamo, candidata per il centro-sinistra con Mangialardi presidente. Buon Ferragosto e in bocca al lupo, ci ritroviamo a settembre.
Viva il lupo, a settembre. Ciao a tutti, ciao.